Misericordias Domini, in eternum cantavo.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ti chiediamo, Signore, questa sera di stare qui con noi, di passare nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro corpo, per portarci la vita piena in te. Grazie Gesù di tutti i doni che ci farai e ci darai. Amen.
Amen. Amen.
Bravo, grazie. Non c'è caso cosa
pensi. Davvero?
Devo pensare il doppio. Allora, misericordia. Le misericordie di Dio non sono finite. Allora, misericordia, noi faremo un percorso di Antico Testamento, però vi accennerò anche il termine della misericordia in greco e vi dirò anche due o tre cose di Nuovo Testamento, poi dopo Don Giuseppe farà altre cose del Nuovo Testamento sulla misericordia, sì, e quindi lavoriamo in team. E le misericordie di Dio non sono finite, però attenzione, diciamo subito un'attenzione bella grande, che la misericordia agisce, quella di Dio, nella nostra vita, fino a che noi moriamo, cioè fino a che noi passiamo a miglior vita, come si dice, no? Poi dopo, attenzione, ci sarà il giudizio. Io non voglio spaventare nessuno, però non voglio neanche essere troppo... Va tutto bene, andrà tutto bene, no! No! Cioè, il nostro Dio è un Dio che ci dà, continuamente ci dà la possibilità, quindi la misericordia anche di tornare a Lui, continuamente noi ce l'abbiamo, tutti i giorni della nostra vita, però poi di là, in realtà, il giudizio ci sarà, perché è assolutamente biblico il giudizio, ma attenzione, perché se noi vediamo la nostra polvere, ci passiamo il Dyson, cioè cosa vuol dire, no? Chi ha il Dyson o il folletto, ecco, che ci giudicheremo noi, perché ci vedremo davvero vedendo Dio faccia a faccia. Quindi adesso noi faremo un cammino di Antico Testamento che comincia dalla creazione, perché se Dio non avesse avuto da subito il principio della misericordia oltre a quello del giudizio, sapete che gli ebrei dicono che Dio ha due grandi braccia, il braccio della misericordia e il braccio del giudizio, quindi ecco, se non avesse avuto anche la misericordia, adesso andiamo avanti, vediamo cosa è scritto sul Talmud, noi non ci staremmo neanche, perché il Talmud dice sin dall'inizio, questo mondo abitato dall'uomo non fu la prima tra le cose terrene create da Dio. Egli aveva già fatto più mondi, ma li aveva distrutti uno dopo l'altro, perché di nessuno era stato soddisfatto, sinché non ebbe creato il nostro. Neppure quest'ultimo mondo però sarebbe durato se Dio avesse mantenuto il suo proposito originario di governarlo secondo un rigoroso principio di giustizia. Sì, non ci saremmo, nessuno di noi ci sarebbe adesso. Soltanto quando vide che la giustizia da sola avrebbe portato il mondo alla distruzione, egli le affiancò la misericordia e le fece governare insieme. Sin dal principio di tutte le cose prevalse così la benevolenza divina, senza la quale nulla avrebbe potuto continuare ad esistere. E guardate che questo è scritto nel Talmud, ma poi noi più avanti vedremo un salmo che è il grande Hillel, che molto probabilmente è quello proprio che Gesù ha recitato andando nell'orto del Getsemani, Gethsemen, in ebraico vuol dire spremitura dell'olio. Anche Gesù è stato spremuto nel Getsemani, infatti ha sudato sangue. Ecco perché è Getsemani. Andiamo avanti. Questa, va bene, abbiamo già detto che è una leggenda ebraica che è scritta nel Talmud, e qui vi ho messo la mano di Dio, guardate che bella questa mano. Nella mano è scritto Leor Goim, cioè luce per le genti. È importante perché questa è una citazione di Isaia, Dio luce delle genti, ma tutta la creazione è, vai avanti, nelle mani di Dio. Adesso vediamo un paio di slide un pochino tecniche, però ve le spiego in modo facile. Ci sono due termini ebraici per dire la misericordia. Uno, forse l'avete già sentito, rachamim, che viene dal termine rachum, che è, allora, tradotto con le viscere materne, ma sarebbe proprio l'utero della mamma, dove viene fecondato l'ovulo. Perché viene da lì? Io la chiamo misericordia femminile, questa è. Perché viene da lì? Perché nel mondo ebraico tutto passa per il corpo. E loro dicono che se Dio non ci amasse così teneramente, voi sapete che anche l'ovulo, quando è fecondato, ha bisogno della temperatura, è la parte più tenera in assoluto che esista in natura. Quindi loro sostengono che se Dio non ci amasse così teneramente, noi moriremmo. Ecco perché io la chiamo questa misericordia femminile. Però attenzione, perché questa l'ha provata anche Gesù, Nel Vangelo di Luca, quando è scritto che Gesù, per esempio, vedendo la vedova di Nain, Luca 7, si commosse nelle viscere, è scritto così nella traduzione, in greco è splanza, ma splanza è la traduzione ebraica di rachamim. Quindi Gesù, che è un uomo, però ama con amore viscerale della mamma. Ma c'è anche un altro termine che dice la misericordia, che è chesed, che per semplificare io la chiamo misericordia maschile. Perché maschile? Perché è più legata alla legge, alle promesse di Dio che si realizzano per la sua misericordia. È un termine più legale, generalmente tradotto anche con bontà, amore, ma in realtà significa sempre la stessa cosa, è misericordia. Andiamo avanti. Questi quindi sono i due termini ebraici. Questa è la Madonna del villaggio, Chagall. Chagall. A Nizza, siete andati anche a Nizza?
Sì.
Tu sei andato anch'io a Nizza? No, è un'esperienza mistica, perché vi vedete tutta la Bibbia raffigurata, ecco, da Chagall. Mentre greco, vediamo molto velocemente il greco, eleuo, che dà, questa è la traduzione di Kessel, eleuo che dà elemosine. Elemosine, sapete tutti cos'è? L'elemosi, ecco, perfetto, è del greco e poi italiano, elemosina, vero? Ecco, e questo è un verbo, quello di Chesed traduce eleos, e invece rachamim, quella proprio delle viscere, della pancia, della mamma, è splanza, o splannizzo mai, che la troviamo varie volte nel Vangelo di Luca, questo termine. Andiamo avanti. Questo è Köder, la stella del mattino. Allora, questa in realtà è mistica ebraica, poi entriamo proprio nella Bibbia. Però vi dico una cosa, perché a me piace tanto, per sentire e capire quanto è importante la benedizione del sacerdote. Questo è mistica ebraica, ma per capire quanto le benedizioni, soprattutto quelle dei sacerdoti, sono speciali. La Birkat HaKohanim, cioè la benedizione dei sacerdoti, il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo, così benedirete gli israeliti, direte loro, ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. In gematria, cioè nella mistica ebraica, midat arachamim, cioè l'attributo della misericordia, ha lo stesso valore numerico della benedizione dei sacerdoti. Cosa sto dicendo? Che quando un sacerdote ci benedice, ci dà un aiuto in più per esercitare ed essere misericordiosi, anche noi. Ecco, qui vi ho messo la menorah, il candelabro ebraico. Ah, mi sono dimenticata in macchina il tempo. Vabbè, lo stesso, andiamo avanti. Dove troviamo Dio che parla lui stesso di sé, che rivela il suo nome a Mosè, e rivelando il suo nome, lui dice lui stesso che è misericordia. Il Signore scese dalla nube, guardate, siamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 34. Si fermò là presso di lui, cioè Mosè, e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri e dei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ecco, quando noi leggiamo queste cose diciamo: ah, Dio misericordioso, sì, però castiga. Allora, meglio il nostro Dio che il Dio dell'Antico Testamento che castiga, vero? A volte mi sento dire questo, ma in realtà dobbiamo capire il linguaggio ebraico. Dio non castiga, però Dio quello che fa davvero è trasparenza, quello sì. Dio fa verità di ciò che è nascosto del cuore dell'uomo. Se nel cuore dell'uomo c'è bontà, quando arriva Dio si vede bene. Se nel cuore dell'uomo c'è invidia, gelosie, cattiverie, quando arriva Dio si vede. Allora Dio non è che punisce, ma fa la verità. Questo ti stanno dicendo. Poi bisogna vedere anche, perché nella mentalità ebraica è molto importante, la differenza tra mille generazioni, mille, quindi un numero infinito, quello a cui diciamo poi Gesù si collega quando dice perdona 70 volte, ecco, per dire un numero infinito di volte, 70 volte 7, quindi perdona infinitamente, ma non lascia senza punizione, cioè la colpa dei padri e dei figli. Ecco, già parlare di colpa noi non ci piace, no? Ecco, perfetto. Allora, però tutti abbiamo peccato. Il peccato, allora, è vero che noi diciamo il peccato è soggettivo, quindi se sbaglio io la colpa deve ricadere su di me. In realtà proviamo a pensare che questo testo non dice bugie. Il peccato sociale su chi ricade? Per esempio, Hiroshima e Nagasaki hanno buttato la bomba, no? Chi è che ha avuto il tumore dopo? Le generazioni successive, giusto? È un dato oggettivo questo, non sto dicendo robe strane. Adesso ci sarà la guerra, poi vi avviso. Cosa fanno? Buttano scorie, no? Giusto? Poi dopo cosa ci fa? Arriveranno anche da noi malattie, per forza. Tutte le volte che l'essere umano distrugge, butta scorie, dopo non dobbiamo dire Dio ci punisce. No! Sei tu che crei il male e dopo le conseguenze del male rimangono. anche se tu vai a confessarti e ti penti, dici ho buttato la bomba, mi pento. Ma quelli poveretti che vivono lì con le scorie radioattive si ammalano. E che colpa ne hanno? Sono innocenti, giusto? Questo dice la Bibbia, vedete? Bisogna capire. Bisogna capire. Ci sono dei peccati, per esempio, io vedo oggi, per esempio, tanti ragazzi che a volte mi raccontano le loro storie quando a volte non riescono i genitori a stare insieme e si separano, chi soffre di più? I figli. Allora, la Bibbia dice bugie? No, va decodificata, va compresa, cioè l'innocente tante volte soffre, è vero, è un dato nella vita, paga l'errore degli altri. Andiamo avanti. Quindi Dio si definisce lui stesso nel suo nome, nella sua essenza, misericordioso, pietoso, lento all'ira. Che cosa dire lento all'ira? Che prima di arrabbiarsi ce ne vuole, ecco appunto, ce ne vuole, bisogna fare insomma il Signore prima di arrabbiarsi, dopo quando si infuffa, io dico si infuffa, però intanto dopo ti manda il diluvio, no? Però intanto prima di arrabbiarsi, ecco, andiamo avanti. Questo è Chagall, vedete, bellissimo questo Mosè che riceve da Dio le tavole della legge. Quindi, misericordioso, termine che designa le viscere, ma in senso traslato esprime quel sentimento intimo, profondo e amoroso che unisce due persone per ragioni di legami di sangue o di cuore, come la madre con il figlio. La madre non è che se è una madre, diciamo, normale, ecco, se non ha problemi particolari psicologici, se è normale la mamma non è che gli devi dire devi amare il tuo bambino. La mamma, l'amore col bambino ce l'ha dentro la pancia, ce l'ha di natura, gli animali ce l'hanno di natura. Tale legame è posto nel luogo più nascosto e intimo e si esprime in un sentimento aperto ad ogni tenerezza, trasformandosi in atti di compassione e perdono. Per la mamma è più facile perdonare un figlio che per il papà. Perché? Perché la mamma ce l'ha avuto in pancia. Quindi è normale. Poi non so voi, però io vedo mia mamma, mio fratello ha 2 anni meno di me, è sempre il suo bambino, giusto? Dici, ma papà che 50 anni li ha già compiuti, non è il mio bambino. Perché per una mamma, vedete, questo è proprio esprimere la tenerezza e anche la compassione, la misericordia, il perdono, tutti i sentimenti che una mamma ce li ha di natura. Tale amore non può ignorare la giustizia. Se Dio non rinuncia a punire il suo popolo, tuttavia concede tempo e spazio per la conversione e il perdono. E noi adesso che siamo in Quaresima siamo in un Kairos. Devo dire che ero in un tempo speciale per convertirci. Questo è proprio un tempo speciale che ci è dato per tornare a Dio. Andiamo avanti. Guardate che già darci tempo è misericordia. Già darci tempo e possibilità è misericordia. Questo è Rabbi Yoram, vedete, già nel nome sentite che è un ebreo, che ha dipinto questo quadro. Mosè quando scende dal Sinai, quando Dio gli ha rivelato il suo nome e gli ha dato le tavole e il popolo è sotto. Però vi ricordate che il popolo ha fatto il vitello, il torello, ecco appunto, ne ha combinate da subito, vero? Quindi ha fatto idolatria. E Aronne, che era buono come sacerdote, Aronne, però lì è stato un po' troppo buono, gli ha concesso per accontentare il popolo, perché poverini si lamentavano, ma Mosè non lo vediamo più, è andato sul monte, noi abbiamo bisogno di vedere Dio, siamo questo problema di vedere Dio, faccelo un Dio d'oro. Vedete, a volte non va bene essere troppo accondiscendenti, il rischio dell'idolatria è sempre dietro l'angolo. Quindi la verità, a costo di non avere il consenso, andrebbe detta. Andiamo avanti. dove si vede la misericordia tra gli uomini? Abbiamo visto che è nell'essenza stessa di Dio, che è nel cuore della mamma, fisicamente è dentro la mamma, questa misericordia femminile, ma dove la possiamo trovare in azione tra gli uomini? Nella storia di Giuseppe. Vi ricordate Giuseppe, il principe dei sogni? Quello che i fratelli lo invidiavano, quindi l'hanno messo nella cisterna, l'hanno venduto e dato in Egitto. Quando poi, tanti anni dopo, ha visto i suoi fratelli, lui ha nascosto la sua identità di ebreo e di fratello. E è uscito però quando ha visto Beniamino, che era più piccolino, che era suo fratello di mamma e papà, Beniamino proprio. Lì gli si sono commosse le viscere, è dovuto uscire dalla loro presenza perché è scoppiato a piangere. Allora vedi che questo sentimento così forte è in azione anche tra gli uomini. Questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato, dice lui, e aggiunse: Dio ti conceda grazia, figlio mio. Sta parlando a Beniamino, eh? Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo, c'è cioè Rachamim qui, alla presenza di suo fratello, e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse. Poi non si fa riconoscere, però. Poi si lava la faccia, si riveste da egiziano, si ritucca da egiziano e vuol far fare ai suoi fratelli un cammino di conversione. Li perdona, ma prima gli fa fare un cammino di conversione. Andiamo avanti. Questo è sempre Chagall, quando Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli e piange con Beniamino. Il di più dell'amore, guardate, noi pensiamo, beh, Giuseppe è stato amato di più dal padre, quindi ha ricevuto di più dell'amore in confronto agli altri, e quindi va bene, no? È umano che un genitore abbia le preferenze di un figlio per un altro? Sì. È umano. Però questo cosa scatena? Il di più dell'amore scatena invidia e odio. Ma Giuseppe aveva avuto il di più dell'amore perché la sua vocazione era molto esigente. Lui era stato chiamato da Dio a ricostruire la fraternità, una fraternità ferita. E quindi guardate che capire bene questa cosa su Giuseppe è capire anche perché uccidono Gesù. Gesù, figlio prediletto del padre, quindi ha avuto agli occhi del suo popolo il di più dell'amore. E nel Vangelo di Matteo c'è scritto proprio che lo uccidono perché lo odiano, le invidiano. Per invidia, il di più dell'amore di uno crea invidia negli altri, e quindi questo vuol farlo fuori, perché facendolo fuori cosa pensi? Che poi padre ami te di più. Ecco perché. Andiamo avanti. Questo è Tardieu, Giuseppe che rivela la sua identità ai fratelli. Dove entra Dio in questa storia? Dio riesce ad entrare attraverso il perdono di Giuseppe ai suoi fratelli. Dio riesce a entrare nella nostra storia quando noi perdoniamo. Ma il perdono è un dono di Dio. Noi non riusciamo, io non so voi, io non sono mai riuscita a perdonare senza l'aiuto di Dio. è un dono il perdono. Bisogna chiedere a Dio la forza di perdonare, lui te la dà se glielo chiedi. Dopo però il perdono è assolutamente liberante, fai entrare Dio sempre di più dentro di te e anche nella storia degli altri esseri umani. Il Dio della vita entra nella storia di morte degli uomini per trasformarla, ma questo è possibile solo perché il perdono di Dio si incarna nel perdono di un uomo. Dio entra perché Giuseppe riesce a perdonare i suoi fratelli. Questo quadro bellissimo di Cornelius. E per chi ha letto il Vangelo di oggi, oggi chiedevano a Gesù un segno, no? Questa generazione non avrà neanche il segno di Giona. Oggi si parlava del Vangelo di Giona. E proprio in Giona, che è un libro che io amo tantissimo, Giona, perché un profeta recalcitrante, cioè tutti i profeti chiamati da Dio, Dio li chiama per compiere una missione e questi vanno, no? E Giona, Dio lo chiama ad andare a Ninive e Giona va a Tarshish. È simpaticissimo Giona, eh? Giona cerca di fuggire da Dio, va esattamente dalla parte opposta. Guardate, sono 4 capitoletti, se volete leggere il libro di Giona è veramente interessante per tutte le dinamiche che questo libro ha. E Giona fugge, ma noi sappiamo che Giona fugge solo alla fine del libro, che dopo adesso leggeremo. Giona fugge da Dio, Dio gli chiede di portare ai niniviti la possibilità della conversione. Ma Giona non vuole andare, ma proprio non vuole andare, che Ninive era la città del male. Poi Giona non voleva che Dio perdonasse i niniviti. Erano mica ebrei, erano stranieri quelli lì. Allora, e si comportavano pure male. Quindi Giona fugge, poi fugge, sale su una barca, sale. Poi dopo da qui, guardate, i verbi in ebraico sono sempre scendere, scendere, irat, scendere, 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 perché va nella barca, scende nella stiva, poi c'è la tempesta, perché Dio manda la tempesta. Allora i marinai pagani pregano, Giona prega, no, è arrabbiato con Dio Giona, mica prega, però gli dicono a Giona: ma ascolta, tu chi sei, cosa fai qua? Lui dice: io sono ebreo, sapete che questa tempesta è per colpa mia. È interessante perché Giona però sa leggere i segni di Dio nella storia, perché è comunque profeta, perché Dio l'ha chiamato ad essere profeta, comunque lui è profeta. Dice: se mi buttate giù, perché tirano a sorte, bellissima il tiro a sorte così, se mi buttate giù e la tempesta si seda. Buttano giù Giona, poi alla fine non volevano buttarlo giù, i marinai buoni, questi pagani nel libro di Giona risultano migliori degli ebrei, è un libro ebraico Giona. E allora lo buttano giù, quindi scende giù. Dove va giù? Lo inghiottella una balena, che sarebbe un pesce. Poi è bello perché se si vede in ebraico il pesce è maschio, quello che lo inghiotte, quello che lo sputa fuori è una pesce femmina, ok? È perché l'ha fatto nascere come un'altra volta, no? È interessante vedere anche questo, in italiano non si vede, sempre grande pesce. Allora lo mangia il maschio e lo sputa la femmina. Però intanto che lo mangia il maschio, Giona va giù ancora, va dentro la pancia del pesce, del grande pesce, e lì finalmente Giona prega. Doveva andare al fondo per pregare nella pancia del pesce. Poi viene risputato dalla pancia del pesce, e dove? A Ninive. No, è bellissimo, perché se noi pensiamo, io ogni tanto penso, leggo Giona, poi penso alla mia vita, no? Che magari Dio ti chiama ad andare da una parte, tu sei andato veramente dalla parte opposta, poi dopo però tu fai dei giri immensi, poi tu arrivi dove lui ti aveva chiamato e torni lì, no? E quindi Giona è a Ninive, predica, lungo questa la città, predica per 3 giorni e cosa fanno i niniviti? Si convertono. Ma si convertono dal re agli animali, questo è vero, anche gli animali, si vestono di sacco, si mettono la cenere, gli hanno messo la cenere, vi ha messo la cenere, si coprono, si cospargono di cenere, si vestono di sacco e chiedono perdono a Dio. E Dio cosa fa? Distrugge Ninive? No! E Giona a questo punto è veramente arrabbiato. No! Il suo Dio doveva distruggere i Niniviti. È per questo che lui non voleva andare a Ninive, perché sapeva, infatti glielo dice alla fine, sapevo che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore, che se questi si convertivano tu non li distruggevi. E Giona è tanto arrabbiato, ma tanto arrabbiato. Allora, siccome c'è tanto sole, Dio gli fa crescere in una notte una chiccaion, che dico, traducono ricino, ma è proprio un chiccaion, non si sa bene che pianta sia. E però Giona gli vuole bene questa pianta, perché si affeziona alla pianta, poi gli fa ombra, sta bene sotto quella pianta, guarda la città da quella pianta. Dici, ma ascolta Giona, hai predicato, questi ti hanno pure ascoltato, dovresti essere contento, e invece no. Il giorno dopo il ricino muore e Giona allora lì ancora ma giù di brutto si arrabbia. Guardate che questo libro finisce con una domanda, questo libro rimane davvero aperto, perché Dio gli dice, ascolta Giona, tu ti sei arrabbiato per un ricino che è morto, che non hai piantato, non hai faticato, non hai neanche fatto crescere, e io dovrei uccidere uomini, donne, bambini, animali e non soffrire. Il libro si chiude proprio con una domanda: cos'è la misericordia? Cos'è la misericordia? Vuoi essere misericordioso anche tu, John, o no? O essere giudice impietoso? Questa è la barca di Jonah, pittore di Ranan Yoram, pittore ebreo. Jonah è il latitante. E guardate che è difficile essere latitanti quando si è cercati da Dio. Dio se ti cerca prima o poi ti trova, ecco. E quindi che tu vada a Tashish, che tu vada dove vuoi andare, poi Dio ti trova. Andiamo avanti. Questo è bellissimo, guardate, Last Man, Jonah e la balena, ovviamente la chiamano, che è in Germania, Dusseldorf, che è sputato dalla balena sulla spiaggia. Ed è come essere stato sputato fuori, è una nascita, è una nuova nascita proprio questa, lo vedete. In questo straordinario capolavoro di ironia, che è il libro di Giona, c'è un momento in cui il profeta per l'ennesima volta è preso in contropiede da Dio. A fronte del primo appello celeste, Giona aveva preso una nave per fuggire dal Signore, riacciuffato dall'Onnipotente mentre viaggiava per mare, era finito nel mentre di una balena, per poi ascoltare di nuovo l'appello di Dio. Rassegnato aveva obbedito pronunciando le parole minacciose, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ah, interessante questo 40 giorni che non vi avevo detto prima. Vi ricordate che Gesù sta nel deserto tentato 40 giorni? Non è un caso, eh? Anche? Allora, brava, brava, ci sono due tradizioni, ma una anche il diluvio, poi 40 giorni sta Mosè su Sinai, 40 giorni sta Elia sull'Oreb, sempre 40, questo 40, che cos'è questo 40? Ecco perché Gesù magari poteva anche stare 39 giorni, ma dovevano essere i 40 giorni le tentazioni. Il 40 nel mondo biblico diventavi nonno, quindi l'esperienza del genitore era compiuta e affrontavi una nuova esperienza. vuol dire Gesù che sta 40 giorni nel deserto, che tutte le tentazioni le ha attraversate, e adesso nel 41 basta, finito, succede una cosa nuova. No, no, aspetta che volevo leggere la finale, scusa. Ma Giona, scusate, quelle parole, forse addirittura colme dell'ira del profeta, avevano provocato una grande impressione, al punto che tutti, dal re fino agli animali, si erano convertiti, verso fantastico se in quaresima, tutti, tutto il popolo si convertisse, cioè.
Guarda che giorno c'è, non hanno portato i cani e i gatti.
Gli animali sì,
però portavano i cani e i gatti mentre sulla cena.
Sì, vedi, però Giona anche gli animali. Ma Giona, guardate che bello, ne provò un grande dispiacere, ne fu sdegnato, perché tutti si erano convertiti, ovviamente. Pregò il Signore, ecco, questa è la spiegazione del suo essere ricalcitrante. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarshish, cioè il lato opposto di Nineve, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato, cioè dici farò del male e poi non lo fai, Signore. Or dunque, Signore, toglimi la vita. Qui Giona vuole morire, eh? Eh sì, a volte i profeti sono così stufi di lottare che vogliono morire. Toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Bello questo Dio che si mette a chiacchierare con Giona, a fargli le domande, a cercare di farlo ragionare, a parlare della sua sofferenza di Dio, e lo fa con Giona, che ha cercato di andare dall'altra parte. Ma guardate che sono esattamente le parole di Esodo 34. Giona conosce molto bene la Torah, cioè la parola di Dio per loro, no? La conosce molto bene. Quindi lui scappava proprio perché sa chi è Dio. Se andate ad Aquileia, bellissimo, questo veramente bellissimo, ci sono stata, vedete i mosaici per terra. Sul lato destro c'è tutta la storia di Giona, con gli animali, con i pesci nel mare, proprio bella. Allora, la fatica della fede in Giona trova infine espressione nella sua rabbia per il ricino disseccato, l'innocente pianta che gli dava ombra. Dio replica: ti rattristi per la pianta di ricino, che non sei tu che l'hai fatta, e io non dovrei rattristarmi per una città di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la destra e la sinistra? Bello quando noi diciamo, perché vediamo nella Bibbia, non sanno distinguere la destra e la sinistra, vuol dire che non hanno la capacità di discernimento del bene e dal male. Attenzione, perché questo è un grande cammino che dovremmo fare anche noi, perché come insegna la Bibbia, il male è sempre travestito da bene. È solo la Bibbia che ti insegna a riconoscere il bene dal male. Ti dà la capacità di discernimento, ma stando nella parola di Dio ti acuisce, ti affina le capacità per capire dove è bene e dove è male. Ecco cos'è distinguere la destra dalla sinistra. La domanda finale di Dio rimane senza risposta nel libro, perché la risposta non tocca a Giona, ma tocca a noi. La domanda: è giusto perdonare i nemici? Ci sta bene un Dio così misericordioso? Dio offre perdono e salvezza, ma è necessario che l'uomo riconosca, questo è molto importante, questo passaggio, l'uomo riconosca che ne ha bisogno. Se al nome di Dio togliamo la D e ci mettiamo solo io, e non abbiamo più bisogno di Dio perché io sono Dio, se non ne abbiamo bisogno. Un giorno pensavo di essere andata in una riunione di psicologi, in realtà era altro. A un certo punto vedo un signore sul palco che dice: voi siete Dio, voi potete tutto, col pensiero positivo voi trasformate la realtà, voi siete Dio. Io a un certo punto sono uscita, ho detto così, guarda, cioè, però se ti dicono che sei Dio, guardate che questo, siamo a Genesi al capitolo 3. E io ho detto, ma sono passati 2000 anni da quando è arrivato Gesù, 4000 anni da Genesi a capitolo 3 e siamo ancora lì a Genesi a capitolo 3. Dopo 4000 anni non abbiamo ancora imparato. Noi non siamo Dio, noi non siamo Dio, siamo esseri umani che hanno una vita limitata, che dietro ci abbiamo la scadenza, non la vediamo, giusto? Perché ce l'abbiamo dietro, non la vediamo. Quindi, bene, occorrono persone che aiutino gli uomini a riconoscere la potenza autodistruttiva del male, perché così se ne possano lasciare liberare. Questo è lo scopo delle profezie, questo è quello che fa Gesù. Se tu dici che quella cosa lì è male, tu ti puoi liberare, ma se dici che quella cosa lì è bene, tu ci rimani sempre dentro. Ecco cosa serve il profeta. È quello che ti fa, ti aiuta a riconoscere il bene dal male, il cammino di questa terra, e perché tu possa stare bene. Tutto l'Antico Testamento, completato dall'opera dell'unico vero innocente che, facendosi vittima del male, cioè Gesù, di tutti, cambia la nostra colpa. È il tentativo di persuadere gli uomini che il desiderio di giustizia non deve guardare alla giustizia retributiva, bensì a una giustizia che, a partire dagli innocenti, recupera i colpevoli. Cioè, cosa succede? Succede che se tu perdoni tuo fratello che ti ha fatto del male, tu blocchi la catena di male. Se invece tu ferisci tuo fratello con la stessa moneta, tu fai andare avanti la catena di male. E lo porti avanti. Andiamo avanti. Questo è Gérard Jolin, guardate questo bello, questo Giona sotto il ricino, e vedete là i raggi di Dio che illuminano la città di Ninive, perché adesso Ninive si è convertita. Hanno fatto penitenza. Andiamo avanti, questo. Questa è la spiegazione del Vangelo di oggi, ma andiamo avanti. Si pisce. Ecco. Io volevo arrivare qui e poi finiamo con il Tallit. Allora, questo salmo, il grande Allel, alleluia, lo diciamo tutti. State dicendo una parola ebraica. Vuol dire, il verbo è alal, lodate Dio. Ok? Alleluia, abbreviazione tetragramma sacro. Questo grande salmo, che ogni versetto sicuramente l'avete già pregato, dice, ve lo dico in ebraico e poi ve lo dico in italiano: Hodula Adonai ki tov ki leolam kasdo, perché eterna è la sua misericordia. Questo salmo parte dalla creazione, attraversa la storia dell'esodo, della liberazione degli ebrei, attraverso tutta la Bibbia, sto qua. E dice questo salmo: come è successo tutto questo? Perché è successo tutto questo? E arriva fino alla redenzione. Perché Dio è misericordioso. Chi leolam chasdo. A volte è tradotto perché Dio è amore, perché Dio è bontà. In realtà è proprio la misericordia. Però chasdo, chesed, è quella misericordia di tipo giuridico, cioè Dio ha promesso la vita, Dio continua a darla nonostante i nostri peccati. Dio con la sua misericordia è fedele alle sue promesse. Dio è fedele alle sue promesse attraverso la sua misericordia, nonostante noi sbagliamo. Quindi rendete grazie al Dio degli dèi, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, amore e misericordia, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. Chi leolam chasdo. Leolam in ebraico non vuol dire solo per sempre nel senso temporale, vuol dire anche ovunque nel senso spaziale. Quindi si parla di tempo eterno, ma si parla anche di spazio, ovunque. Qui avete visto che parlavamo di Genesi al capitolo 1, questo salmo, no? Richiama Genesi, la creazione. Questo Dio di Cranach, Lucas Cranach, che crea la terra, vedete il verde, la vegetazione, l'acqua, le acque di sopra, bello come le hanno rappresentate, le acque di sopra, le acque di sotto, ho fatto tutto il cerchio, perché gli ebrei pensavano che sopra il cielo ci fossero le acque, perché il cielo si dice in ebraico Ashamayim e le acque Mayim. Ash vuol dire, cos'è il cielo? Ciò che sta tra le acque. Perché loro quando vedevano piovere dicevano, ah, allora sopra il cielo c'è l'acqua. Poi vedevano l'acqua per terra, quindi per terra c'è l'acqua, e quindi acqua di sopra, acqua di sotto, in mezzo il cielo, e poi la terra. La terra se la immaginavano come una piattaforma con i pilastri, tipo Venezia, per capirci, ecco, nell'acqua. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore per sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore per sempre. Con mano potente e braccio teso, perché il suo amore per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore per sempre. In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore per sempre. Vi travolse il Faraone, il suo esercito, perché il suo amore per sempre. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Colpì grandi sovrani, perché il suo amore è per sempre. Uccise sovrani potenti, perché il suo amore è per sempre. Questo è l'Egitto. Qui siamo, quindi questo salmo richiama tutto l'Esodo, il passaggio del mare. Cosa succede nel passaggio del mare? Che il mare, che è anche per gli ebrei il male, inghiotte l'Egitto, che è il male. Quindi cosa vuol dire? Che il male prima o poi si auto-elimina da solo. Sì, l'abbiamo visto nella storia, ci sono stati grandi regimi che sono crollati, che nessuno pensava che sarebbero mai crollati. Vediamo per esempio il muro di Berlino. Com'è crollato il muro di Berlino? Giovanni Paolo II, quanto ha tuonato? Io dico sempre che le parole di Giovanni Paolo II hanno fatto crollare il muro. Perché il male prima o poi implode, cioè si auto-elimina. Sicon, re degli Amorrei, perché il suo amore per sempre. Og, re di Basan, perché il suo amore per sempre. Diede in eredità la loro terra, perché il suo amore per sempre. In eredità a Israele, suo servo. Israele, suo servo, vi ricordate, è anche cantato nel Magnifica di Maria, vero? Lei si definisce serva e Israele servo. Perché servo è un titolo relazionale, cioè chi è servo compie ciò che il padrone chiede. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi perché il suo amore per sempre ci ha liberato dai nostri avversari, perché il suo amore per sempre egli dà il cibo a ogni vivente, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre. Quindi, creazione, esodo, terra, sono arrivati nella terra promessa. Scriveva Cassiodoro, un padre della Chiesa, la misericordia di Dio brilla in ogni versetto di questo salmo, questo è bellissimo, come altrettante stelle. E dei padri della Chiesa come erano anche poetici, entravano veramente la poesia nella mistica di Dio. E qui Chagall direi che ha un dettaglio, guardate, Chagall era ebreo, rimane ebreo fino alla fine, però in ogni situazione di sofferenza e di dolore mette Gesù crocifisso, perché lui sostiene che Gesù è il prototipo di ogni sofferenza umana. Quindi Gesù ebreo c'è, ebreo perché c'è anche il Dalit spesso, c'è proprio come il sofferente, colui che davvero ha sofferto. Per gli ebrei, mentre le dita della mano sono il giudizio, anche noi però diciamo tu hai sbagliato, giusto? Usiamo le dita. Le dita dei piedi nel Talmud sono la misericordia. Perché? Poi fate attenzione quando vi spiega il Nuovo Testamento Don Giuseppe. Sì, sai perché? No, devono fare attenzione ai verbi. Perché quando Gesù prova misericordia sta sempre camminando. Perché la misericordia è sempre in azione. Non puoi... Sì, noi nella nostra Chiesa Cattolica abbiamo definito le 7 opere di misericordia, giusto? Ma in realtà la misericordia ha bisogno delle dita dei piedi perché è dinamica. L'amore cresce e chiede anche di essere creativi nell'amore. Ha bisogno sempre di qualcosa di nuovo. Ecco perché Gesù, quando proprio ricorre, splatta, che si commuove nelle viscere, sta sempre camminando. Allora lì si capisce. In tutti questi casi, cioè Luca, per esempio, lo vedrete, 7, e Luca 10, Luca 15, Luca 7, la vedova di Naim, 10, il buon samaritano, vi ricordate? Il buon samaritano, si commuove. E 15, padre misericordioso. Una cosa importantissima per capire anche il padre misericordioso, adesso vi faccio un ritornello ebraico, che là, metilà, makol, makalà. Makalà, makalà. Chi ha compassione, cioè misericordia, perdona, danza, ricordate la parola del padre misericordioso, e non si ammala. Mica male, no? Chi ha compassione o misericordia perdona, danza e non si ammala. Quindi ecco perché il padre fa la festa, vi ricordate con le danze? E il figlio maggiore sta fuori. Noi non sappiamo come Giona, se perdona o no. C'è quella domanda di Giona, il figlio maggiore, no? Perdona o non perdona? Se perdona va dentro a danzare e ha anche un cammino di guarigione dell'anima e del corpo. Se sta fuori, si tiene stomasso nello stomaco, giusto? E non digerisce più, dopo che vi è minimo la gastrite, se non perdona nella gastrite.
E non balla.
E non balla, assolutamente no, perché se sta fuori non balla. Possiamo concludere sintetizzando, andiamo avanti. La misericordia inizia quando una persona è in cammino verso l'altro, poi vede, si accorge dell'altro, del suo bisogno, dagli occhi passa al cuore o alle viscere, secondo il linguaggio biblico, oltre ad accorgermi del bisogno altrui, sono disposto a soffrire con lui, desidero condividere la sua situazione. La misericordia consiste in tale partecipazione alla sofferenza dell'altro. Infine, passa alle mani, dal sentimento all'azione e all'aiuto concreto del fratello. Andiamo avanti. Allora, gli ebrei quando pregano si mettono il tallit o tallet, che è il manto della preghiera, e questo manto è bianco, brava, con delle righe azzurre. Il bianco è il colore della misericordia, l'azzurro della giustizia. Tanto bianco, poche righe, tanto bianco però. Eh sì, è così. Allora, l'ebreo si avvolge nel manto quando prega, come a dire, sono sotto la misericordia di Dio. E guardate che è importante capire questo, così capiamo anche la Madonna. Sapete tante statue della Madonna che ci tiene sotto il manto? È sempre nel suo amore, la cura, la protezione, sotto la sua misericordia. Il tallit è bianco con righe azzurre, che significa la giustizia. Il bianco però è il simbolo della misericordia, predomina su tutto. La certezza della misericordia che ci avvolge fa nascere la gioia. Non possiamo rimanere nel senso di colpa, nella rabbiatura, nella tristezza, perché con un Dio così, che ci perdona e che ci ama con questa tenerezza di una madre, che ci mantiene sempre le sue promesse, non possiamo che stare nella gioia. E finiamo con questa immagine, vedete, vi ho messo questo rabbino che ha il tallit, che è tutto, vedete che si avvolgono tutti nel tallit o tallet, e sopra ci sono i rotoli della Torah. Grazie.
Se qualcuno vuol fare una domanda, sì, chiede.
Via,
sì,
va. Aspetta.
Io penso, dopo questa presentazione, che nessuno è in grado di leggere la Bibbia da solo. Io perlomeno ho sovvertito tutti i miei concetti di Bibbia, perché noi siamo troppo umani, almeno io dico io, quindi lo vedo sempre dalla parte, ma è giusto e sbagliato, cominciando da Caino e Abele. Non ho mai capito perché Dio non ha gradito il dono di Caino, non riusciamo a capirlo dalla Bibbia. Quando fa il diluvio universale, non so se ha cercato quei giusti come c'erano a Sodoma o Gomorra.
Ah, brava, brava, brava.
E quindi è arrivato sto gran diluvio. E dopo non so se il passaggio è proprio in età che lei dice la pazienza di Dio è proprio arrivata al colmo. Cioè non so da quando Caino e Abele, quando si arriva a Noè, quanto ha dovuto ancora inghiottire, insomma. Quindi cioè mi sembra proprio che c'è proprio bisogno di una decodificazione, che io sono rimasta basita da quello che ha detto lei, e ho confermato che comunque è così. Però ad esempio il fatto di Beniamino, ad esempio, e Giuseppe, almeno io ho sempre interpretato che erano i figli che aveva avuto con Rachele, ed erano Beniamino, i figli più amati, e Giuseppe,
sì,
erano,
sì,
i figli più amati, sì. Perché anche lì l'inganno, c'è anche qualcosa lì, sono difficili per noi da capire. Un padre che riconosce un figlio da una pelle di coniglio, cioè, voglio dire,
quello è Isacco.
Noi siamo, sì, siamo molto umani, sì. Cioè Isacco che non concede un piatto di lenticchie a suo fratello senza ricorrere a una cosa così.
Sì.
E anche il papà che si accorge, cioè ha un po' della fiaba, se noi non c'è qualcuno che ci spiega come lei, ci vuole proprio un codice, allora uno dice sì, effettivamente è vero. Noi siamo troppo, noi parlo sempre al plurale, però io, siamo troppo razionali. Quel Dio che non c'è bisogno che il figlio, il padre quando torna faccia sta gran festa, sì, è contento, però si poteva anche evitare.
Poi l'anello è la carta di credito.
Sì, esatto.
Poi non solo, ti dico un'altra cosa della parabola, perché lì ho capito, quando ho scoperto questa cosa, io ho 30 anni che studio la Bibbia e faccio solo questo.
Ecco, allora, 30 anni. E continuo a studiare perché ho un sacco di roba che devo studiare. Provo a pensare, un sacco di cose che devo ancora studiare. Il vitello ingrassato è il cibo riservato al tempio. Lì ho capito perché lo ammazzano. Cioè Gesù lì è andato troppo pesante. Lui ha detto che suo padre, quando un peccatore torna a casa, non che si è convertito, ma perché c'aveva fame, diciamola tutta la verità.
È stata quella la molla.
La fame, perché mangiava carube. Ok. Poi questa è tutta una parabola, in realtà andrebbe letta tutta sul cibo. Perché? Perché dietro ogni parabola Gesù, tipico ebreo, ha una domanda, generalmente risponde con un'altra domanda. Se non ha un'altra domanda da fare, almeno, dicono gli ebrei, hai una storia da raccontare, tracchete la parabola. La domanda prima, che non si legge mai in chiesa, perché i liturgisti l'hanno lasciata là, vabbè, del Padre Misericordioso, la domanda è, a cui Gesù sta rispondendo, che gli scribi e i farisei mormoravano perché Gesù mangiava con le prostitute, i pubblicani, i peccatori. Gesù mangiava, questi lo ascoltavano, Gesù mangiava. Quindi la prima in assoluto lettura seria di questa parabola dovrebbe essere sul cibo. Perché se Gesù sta rispondendo su quello che mangiava con loro, lui sta rispondendo questo. Ecco. Allora, il figlio, quello che va via, quello più piccolo, va a mangiare le carrube dei porci, perché poi ha sperperato tutto e mangia le carrube. Torna a casa il papà, dopo dice, però almeno a casa di mio padre posso mangiare il pane degli operai. Torna a casa e papà gli dà il cibo riservato ai sacerdoti. Capisci che è troppo, troppo dura anche per loro, eh? Troppo dura. Se leggessimo proprio questa parabola col primo senso, proprio primo, sul cibo, lì capiremmo davvero. Dopo, sai, questa parabola è stata interpretata tantissimo in senso morale, in senso della conversione, tutti i sensi che vuoi. Però il primo senso sarebbe quello del cibo, che già di per sé questo è devastante a un orecchio ebreo.
Perché non digiunano i tuoi.
Bravo.
Invece.
Perché c'è lo sposo, perché c'è lui. E intanto che c'è lui si fa festa. Quindi mangiano. Gesù tante cose le ha, diciamo, è andato, non ha abolito la legge, però Gesù è andato al cuore della legge, alla spiritualità della legge. Lui non abolisce, però va al cuore. Qual è, cosa è importante davvero per Dio? Lui ci ha fatto davvero vedere il volto di Dio. Hai ragione, l'ebraico si scrive al contrario. Prova già a pensare questo. L'Antico Testamento è tutto scritto in ebraico. Il Nuovo è scritto in greco, vero, ma da chi? Da ebrei, che pensavano quindi in ebraico, come noi quando scriviamo una lettera in inglese. Però siamo italiani. Quindi è vero che c'è bisogno di decodificare, hai ragione, ma è per questo che io continuo a studiare, perché e studiare bisogna anche stare attenti, perché se vi sentite delle cose su internet, certe sono buone, altre sono veramente fuori dei crani, ve lo posso dire. Cioè, io mi confronto con professori della, ho studiato in gregoriana, va bene, però con professori che insegnano a Gerusalemme alla flagellazione, che sono biblisti, che sono archeologi, che è gente seria. Perché dopo su internet trovate di tutto, vero? Poi soprattutto quando vai contro la Chiesa, in questo momento sei sicuro che fai soldi. Quindi basta scrivere un libro, non è vero quello che mi ha insegnato la Chiesa, la verità, il Vangelo secondo la Maddalena, a poche, arrivano questi proclami, vendono, fanno soldi. Gli apocrifi sono in edizione economica, li possiamo avere tutti, costano 10 euro gli apocrifi. Non c'è niente di nascosto, capito? Ecco.
Anche il tempo, ad esempio, la cronologia nella Bibbia è difficile da capire, perché in una settimana Noè costruisce l'arca, stando con quello che dice Dio, trova tutti gli animali che esistono sul pianeta in Israele.
e anche il, cos'è che dicevo ancora della, del tempo, anche quel Vangelo che Gesù invita a nozze, non vengono gli invitati, e invita nell'arco del matrimonio, va a distruggere le città, va, cioè nel nostro ragionamento umano ci sembra una favoletta.
Sì.
No, ma è quello che dico, che c'è,
no, ma di per sé le parabole, in ebraico è mashal, parabola, di per sé è una favola la parabola. Però attenzione, perché è la sapienza che non scade, io dico sempre. Perché quella storia vale al tempo di Gesù, ma vale al tempo anche nostro. Quindi è una favola, sì, ma dice la verità dell'essere umano, che va bene per sempre.
No, io invece volevo chiederle una cosa, perché lei all'inizio ha parlato di misericordia, di viscere, di grembo.
Sì.
A me in quel momento è venuta in mente Sara, che non poteva avere figli.
Sì.
E quindi ho pensato, ma chissà come erano viste queste persone, queste donne.
Le donne, le altre donne come vedevano Sara,
no,
o Sara
queste,
come vedeva
le donne che non potevano avere figli.
Ah, si sentivano maledette?
Ma si sentivano loro?
No, no, ma erano anche viste come maledette. No, 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 questo è l'Antico Testamento, questo te lo dico perché l'ho studiato. E, allora, akara in ebraico vuol dire sterilità, e solo il termine significa innesto infertile, terra deserta, morte. Cioè le donne sterili erano considerate come se fossero già morte da vive. Oltretutto queste donne che non potevano partorire si sentivano anche queste, sì, in colpa in qualche modo con Dio per aver meritato questa pena, questa maledizione. Perché è una maledizione la sterilità? Erano due le maledizioni del popolo ebraico, considerate maledizioni. Che a un genitore morisse un figlio e che una moglie fosse sterile. Perché? Perché il genitore dovrebbe vedere il figlio del figlio, cioè diventare nonno, e morire sazio di giorni. Questa è vita buona, vita benedetta. Per loro esiste benedizione o maledizione, non esiste via di mezzo, non ci sono i grigi, bianco o nero.
E quindi la famiglia di Abramo le vanno tutte.
Dio ha chiamato, bravissimo, bravissimo. Quando spiego Abramo e Sara, dico sempre, la benedizione nell'apparente maledizione. Cioè, gli esseri umani, ma è la stessa cosa, vale per Gesù, quel maledetto appeso al legno. Scritto anche in Romani, anche, cioè, maledizione, uno appeso al legno, cioè un crocifisso. Quello lì porterà la massima delle benedizioni. E Abramo e Sara, una coppia agli occhi del mondo maledetta, ma agli occhi di Dio benedetta, perché saranno la prima coppia della storia della salvezza. Ecco che con Dio mai giudicare.
Perché anche a quel giro lì se doveva far partorire, avere un figlio Abramo, tutti i vari passaggi di là, compagnia bella, prima di arrivare, come ha fatto anche con Giacobbe.
Quello però l'ho spiegato, quello si clicca Antonella Ghinoni su internet e vai a vedere Sara e Abramo, te l'ho spiegato tutto.
Lì te lo spiego. Non c'è da fidarsi.
No, no, ma sì, ma le ho, cioè, le ho spiegate, che lì ho fatto delle conferenze. Ah, non sei telepatica, mi dispiace. No. No, ci sono anche delle cose buone, per dirti, no, io non registro, però vedi adesso Don Giuseppe sta registrando e dopo mi caricano su internet e quindi ci trovi dei temi che ho trattato, ecco, quello sì.
Cosa? Lot?
Il mio personaggio preferito di quel periodo.
Lot non è...
Poverino.
Poverino, sì, poverino. Sì, sì, non è stata facile neanche per Lot.
Ma sua madre chi era? Non si sa.
No.
No, c'è solo scritto il padre, che è il fratello di Abramo, perché lui era nipote di Abramo. Ma poi si sono divisi perché erano troppo ricchi. Labano, ma Labano era il fratello, no, di Lot, però Labano viene dopo. No, Labano è il fratello di Rebecca.
Solo che era lo zio di...
Era lo zio, brava, nelle genealogie, perché c'è Abramo, Isacco. Scusa, Abramo, Sara, Isacco il figlio, Isacco sposa Rebecca. Rebecca c'ha i gemelli, Giacobbe, Esaù e Giacobbe. Giacobbe sposa Lea o Lia, ne è scritto nella Bibbia, e Rachele, però c'ha anche Bile e Zippa, che sono le serve, da cui ha i 12 figli, da cui le 12 tribù di Israele. Mi ha fatto la storia, la genealogia della Genesi mi ha fatto.
Quando parlano dei popoli nemici, si intendono gli attuali nemici di oggi, nel senso che erano nemici
i cananei
esistenti,
sì.
Perché praticamente erano guerre civili allora.
Moabiti.
Io privilegia un esercito anziché un altro, ma non erano tutti ebrei.
Brava, erano imparentati comunque. I Moabiti e gli Ammoniti vengono da Lot, da Genesi 19 per esempio. I Moabiti e gli Ammoniti, che erano popolazioni nemiche di Israele. E
vengono. Questo non mi piace.
Genesi 19 non ti piace.
La finale non mi piace.
sì, erano. Lì sarebbe da fare un'altra conferenza sulle scelte di Dio, eh. Cioè, quelle domande che mi sta facendo sono domande da una conferenza, perché andrebbe spiegato.
Gli ismaeliti effettivamente discendono ancora da Abramo, anche se il ceto,
certo,
è arabo.
Assolutamente. Abramo e Ismaele, quindi figli di Agar, la schiava. Perfetto. Il ceppo di Abramo. Dimmi.
Parlando di benedizioni e maledizioni.
Sì.
La colpa dei padri,
sì,
può ricadere sui figli, sulle generazioni?
Sì, secondo me sì, perché allora bisogna distinguere, vero? Quello che parlavo prima era per esempio l'inquinamento, no? Le bombe, l'esempio che facevo era per esempio la bomba di Hiroshima che crea. Al sud anche magari ci sono delle zone che hanno visto certe fabbriche, no? Che hanno inquinato tantissimo, adesso i bambini che nascono hanno tumori piccolini. E allora sì che è l'errore dei padri ricade sui figli.
Non mi dico proprio generazionale, nella generazione della tua famiglia.
Ah!
Sempre al sud.
Sì, sempre al sud dice tuo figlio.
Se uno è camorrista, tira sui figli camorristi.
Ah sì.
Rispetto...
È vero? È vero? Lì le colpe dei padri ricadono sui figli. È un'eccezione quando un ragazzo, per esempio, riesce a trovare una strada positiva in un mondo, per esempio, così, perché gli danno già l'educazione, vero? Quindi le colpe dei padri ricadono sui figli. Eh sì, per esempio lì sì. Cioè bisogna vedere le varie situazioni. È vero?
Perché ci sono anche famiglie squinternate e che escono dei ragazzi, non so se per reazione dei bravissimi ragazzi.
Sì, sì, è vero, non si
e
sa.
E delle famiglie viceversa,
brave,
dove avrò sbagliato e i ragazzi...
È così. È vero? Il Magnifica, la misericordia nel Magnifica di Maria, potremmo concludere col Magnifica, che c'è la misericordia, che è cantata da Maria, non è Rachamim, ma è Chesed, è l'Euo. Quindi Maria canta la misericordia delle promesse realizzate di Dio da Abramo in lei. Questo ecco perché Maria canta la misericordia di Dio che si è svolta in tutta
la storia del suo popolo e che in lei, che attende il Messia, si è realizzata. Per due volte nel Magnificat c'è il termine misericordia, tutte e due è Eleu, tutte e due. Quindi Maria canta proprio questo quando canta la misericordia di Dio. Potremmo cantarla, eh?
Abramo è il padre di tutte le tre religioni monoteistiche.
Sì, assolutamente sì. Sì. Interpretazioni diverse, però, per esempio, il sacrificio di Isacco per i musulmani è il sacrificio di Ismaele, che sapete che è una grande festa per loro. Io conosco molto poco del mondo musulmano confronto al mondo ebraico, io sono molto più vicina al mondo ebraico.
Ho una figlia musulmana.
Ecco, perfetto, però ho un'amica.
Mio malgrado.
No, vedi.
Un'amica che non lo sapeva. Io l'avrò vista in
2001. Beh, vabbè, io ho un'amica invece che mi racconta le cose lei, e per quello che le feste.
Anche non volendomi interessare, ma pizzicando qua e là, sono venuta mio malgrado.
Dopo si impara nella vita.
Che ha portato gli auguri.
Gli auguri sia alle famiglie musulmane sul territorio.
È stata bella quell'iniziativa.
Molto bella, l'hanno gradita anche molto.
Bene.
Non glielo ho raccontato, perché stavamo parlando invece delle sette, che guai se esci da. Invece dai.
Comunque sono persone che mi fanno gli auguri di Buon Natale, di Buona Pasqua. Quindi
ma in Giordania, Piccirillo, quando c'era padre Piccirillo, che era francescano, che lui ha scavato, ha trovato il più antico mosaico, cioè la cartina geografica della Terra Santa a Madaba, di Gerusalemme, a Madaba per terra, il mosaico spettacolare, ha trovato padre Piccirillo, e lui raccontava ai suoi frati francescani, quelli della flagellazione, che sono i minori, no? Quelli della custodia della Terra Santa, che in Giordania, proprio a Madaba, quando c'era il Ramadan, i cristiani facevano gli auguri al primo giorno e all'ultimo del Ramadan. Quando c'era Natale, i musulmani facevano gli auguri ai cristiani. Però lì riuscivano a convivere in modo sano, tranquillo, sereno, ecco, senza. Poi ci sono situazioni invece che sono diverse. Però è possibile una convivenza pacifica, perché lì in Giordania l'avevano fatta. Quindi è possibile, però dipende anche dalle persone che sono, chiaro? Io dico sempre, bisogna vedere persone, perché poi c'è la mia amica, che non vi dico come si chiama, che mi dice sempre: Antonella, voi italiani siete un po' stupidi a fare costruire tutte queste moschee, perché sono luoghi politici, quindi stai attenta, che questa è una mia amica musulmana. Allora ogni tanto mi dice...
Seme della Dio. Come si dice, della...
Convertire. Sì, brava.
Finché non si radica quello, non ci sarà mai.
Bravo.
Quello è il fatto.
Bravo.
Si tramandano di padre in figlio con l'aggressività.
Brava.
E quindi è difficile combatterla. E noi in mezzo le persone,
brava,
i musulmani pacifici, che sì, aborriscono la guerra,
certo,
aborriscono gli omicidi,
certo,
aborriscono.
Certo. Lo so, è vero, è così purtroppo. Purtroppo così. Però ci sono questi ogni tanto che sono fuori di cranio, che sono terroristi, e lì dopo, vedi, ci rimettono anche le persone buone, purtroppo. È vero? Assolutamente. Ma lei, iraniana, per esempio, non torna in Iran perché ha paura, cioè i fratelli e le sorelle, dice che fino a che ci sono gli ayatollah, lei li chiama gli ayatollah, noi chiamiamo ayatollah, ma lei li chiama l'iraniana, no? Finché ci sono loro, io non torno, e loro stanno ammazzando un sacco di donne, però lei sostiene che le donne in Iran ce la faranno, perché anche gli ayatollah hanno madri, mogli e sorelle.
Speriamo.
Quindi ce ne ammazzeranno un po',
perché
ma vedrai che ce la faranno.
Più i maschi, perché le donne accettano la legge del maschio, quello.
Sì. Non è facile. Va bene, diciamo il Magnificat.
Sì.
Vai.
Diciamo, cantiamo.
Cantiamo.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Visita, Signore, la nostra casa, tieni lontano le insidie del nemico, vengano i Tuoi angeli e santi a custodirci nella pace, e la Tua benedizione sia sempre con noi, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Mi siete parlato la benedizione del sacerdote.
È importantissima, grazie.
Buonanotte a tutti.
Grazie.
Torna ancora.
Sì, torno. Lo conosco da tanti anni, Don Giuseppe, mi chiamo da tanti anni.
Dal 2014 che c'era la festa. No,